One Podcast.
Dieci in Condò, il podcast di Repubblica sul calcio con la voce di Paolo Condò. A cura di Andrea Iannuzzi e Giuseppe Perrelli.
Una giornata di campionato strana con la regina che ormai festeggia e quindi diciamo i sudditi e le suddite che si divertono, ovviamente sempre impegnate nelle rispettive corse per l'Europa o per la salvezza. Bentornati a 10 in Condò, un buongiorno da Andrea Iannuzzi, Giuseppe Perrelli e Paolo Condò che ci racconterà questa giornata. Ciao!
Ciao Andrea, ciao Giuseppe! 34esima giornata, tre promossi, cominciano per S, i promossi. Il primo è il più fresco, è un mio vecchio cavallo che mi ha dato parecchie delusioni, si chiama Sottil, è un attaccante esterno della Fiorentina, secondo me è dotato di notevolissima classe, tra l'altro è figlio d'arte dell'ex allenatore dell'Udinese, che però era un difensore di quelli rocciosi. Sottile è diverso, è un attaccante raffinato che però non segna mai. E invece ieri ha fatto il gol dell'1-0, molto bello, che ha scardinato la difesa, in realtà non particolarmente nutrita, del Sassuolo, e poi ha servito due assist. Se giocasse sempre così, Sottile sarebbe un campione. Secondo promosso di giornata è Saleh Makers, che è stato uno dei segreti di questo Bologna. Ora, il gol di ieri è chiaramente un infortunio del portiere, però comunque è uno che ci prova sempre e che è stato quello che ha tenuto in piedi la squadra. Infine Sportiello, elogio del numero 12 del Milan, che guidando una difesa completamente reinventata per le assenze è riuscito a resistere, e nel finale è stata dura, agli attacchi di una Juventus che insomma nel secondo tempo era abbastanza ispirata. Così facendo, Sportiello ha percorso l'ultimo tratto che ha portato il Milan comunque in Champions League, e secondo me con questo pareggio ormai sicuramente al secondo posto. Dei numeri 12 del nostro campionato, forse Sportiello è il migliore.
Bocciati.
Scegliendo la Salernitana, che è retrocessa matematicamente, e il Sassuolo, che ha dato un encefalogramma piatto nella partita di Firenze, che doveva costituire un po' la sua ultima spiaggia, non sarebbe giusto prendere un singolo giocatore e bocciare lui. Sono le squadre che vanno bocciate, probabilmente non soltanto le squadre, anche le società, perché sono formazioni che hanno cambiato allenatore e che senza mai riuscire a trovare il bandolo della matassa. La Salernitana scende in Serie B con 15 punti all'attivo, quindi è stato un campionato tremendo. Il Sassuolo che ha ancora qualche speranza, almeno dal punto di vista numerico, ma mi pare rassegnato, è chiaramente una questione di anticorpi che mancano, perché è un club che fino a 10 giornate fa probabilmente non avrebbe mai pensato di trovarsi in questa situazione. Chiaramente l'infortunio di Berardi ha avuto un peso e non è riuscita a trovare le qualità necessarie per lottare in quella zona di classifica. Erano molti anni che ne stava lontano, una volta si qualificò addirittura per l'Europa il Sassuolo, e al primo anno in cui è ripiombata nella zona salvezza sta facendo una fatica tremenda. Il terzo bocciato, Ndoye, che è un attaccante velocissimo e che grazie a questa velocità scardina spesso le difese per consentire ai compagni di segnare, perché lui è ancora a zero gol in questo campionato. E ieri ha avuto due palle buone per spezzare la difesa che a lungo è stata perfetta dell'Udinese, e le ha mancate, per quanto magari la tua caratteristica precipua sia un'altra, quella di aprire degli spazi, non esiste che alla 34esima giornata un attaccante sia ancora zero.
L'allenatore.
Io direi che quello che Gotti ha fatto a Lecce in poco tempo è assolutamente notevole e merita la nostra considerazione, perché ha cambiato il gioco della squadra, ma si è fatto capire molto rapidamente, e Lecce è una delle squadre più in forma che ci sono in circolazione. Gotti è un allenatore che è arrivato tardi, nel senso che ha fatto spesso il secondo, era riluttante a vestire i panni del capo allenatore, poi quando l'ha fatto ci ha trovato gusto. Secondo me Gotti è un tecnico che farà ancora in tempo a venire fuori perlomeno a livello di quelle squadre, diciamo, di media taglia che aspirano all'Europa, ecco, per intenderci. Lui le può tranquillamente allenare.
La squadra del momento.
Durante la squadra della settimana per due motivi, per la rimonta nella semifinale di Coppa Italia che le valse la finale e poi per la maniera nella quale ha regolato l'Empoli. L'Atalanta ha una rosa, è stata costruita a Gasperini e Gasperini l'ha gestita molto bene, una rosa da grande club, perché ha veramente due squadre, ha giocato questo Touré, ha giocato bene, dico questo Touré perché è ancora quello da scoprire dopo il lungo infortunio che l'ha tenuto fuori fino all'anno nuovo, avevano speso 30 milioni per portarlo a casa, quindi raramente sbagliano gli osservatori dell'Atalanta. E poi è sempre uno spettacolo da vedere la squadra di Gasperini, complimenti.
Che gol!
Il grande destro all'incrocio di Krstović è stato un gol fantastico. Abbiamo criticato Krstović perché potrebbe fare ma non fa, nel senso che il talento lui lo ha fatto vedere molto chiaramente nelle prime giornate, dopodiché è andato un po' in sonno. Però ha tutte le qualità per essere un centravanti di categoria superiore rispetto alla zona salvezza, e il gol che ha fatto il Monza se l'ha ricordato.
Il gesto tecnico.
Mi piace premiare la qualità necessaria a un grande attaccante, che è il tempismo, perché Abraham, che per inciso ha segnato esattamente 365 giorni dopo l'ultima rete, non per inabilità ma perché come sappiamo è stato a lungo convalescente, ha indovinato alla perfezione l'attimo nel quale avanzare per colpire la palla di testa e siglare il 2-2 per la Roma senza andare in fuorigioco. Stiamo parlando di pochissimi millimetri. Questa del tempismo finale è una dote che la Roma aveva già con Mourinho e ha continuato ad avere con De Rossi. Pensiamo soltanto al fatto che in 4 giorni, prima Cristante all'ultimo pallone utile e poi Abraham in quella maniera, comunque all'89esimo, hanno dato 3 punti alla Roma. Sono un tesoro, letteralmente.
La parata.
Il Napoli meritava più della Roma la vittoria, ma si è infranto contro Svilar, che ne ha prese veramente di tutti i tipi. La più bella secondo me è stata una deviazione con la mano bassa in uscita su Osimhen, ma ci sono stati anche altri interventi assolutamente decisivi.
Il Bologna per una volta occupa parecchie categorie tra virgolette negative di questo podcast.
Stavolta l'errore l'ha commesso Benchema. È stato un errore di coraggio, quindi di quelli che probabilmente Thiago Motta non gli ha riproverato troppo a fine partita. È stato un errore di coraggio perché trovandosi scoperto in contropiede, era 1-3 dell'Udinese che stavano arrivando, si è lanciato sul pallone portato avanti da Samardžić cercando di rubargli il tempo per liberare piuttosto che seguire l'attaccante che stava andando in profondità. Ha avuto coraggio, non ha avuto tempismo, Benchema ha sbagliato e quindi il suo errore ha pesato.
I centravanti.
L'anno scorso Osimhen era sempre o quasi sempre il primatista in questa categoria, era stato il miglior centravanti del campionato. Questa è stata una stagione disgraziata per lui e per il Napoli naturalmente, però ieri Osimhen ha ricordato a tutti chi è, perché Osimhen è stato quasi irresistibile, ha segnato soltanto su rigore, ma perché Svilar gli ha preso un paio di palloni. Insomma, mi spiace che Osimhen partirà. Di certo, con i soldi che intascherà De Laurentiis, il Napoli avrà lo spazio per fare, io penso, almeno 3 buoni acquisti.
Pochi giocatori sono determinanti per una squadra come Nico Gonzalez per la Fiorentina.
Sì, e difatti è stato conservato nel primo tempo, perché noi sappiamo che ovviamente la Fiorentina adesso ha come impegno fondamentale della stagione la Conference League, la semifinale contro il Bruges, dove Nico Gonzalez sarà la sua guida. Però ha trovato comunque il tempo di fare 2 gol nella ripresa contro il Sassuolo e di ricordarci la sua qualità. Nico poi è uno che ha sposato il progetto fiorentino, perché avrebbe potuto andare a giocare in Premier. E quindi ecco, è uno di quei giocatori che sono contento di essere nel campionato italiano, perché lo arricchiscono molto.
L'attesa.
Fabio Cannavaro secondo me è sempre stato guardato con un po' di sospetto, come capita spesso a chi ha un passato da calciatore talmente grande che viene ritenuto uno che magari ha fatto un allenatore per inerzia, ecco, e non per effettiva passione. Devo dire che questa Ludinese è la sua occasione per la Serie A. La partita di ieri contro il Bologna mi ha fatto vedere un allenatore capace, perché il Bologna non ci ha capito nulla per un'ora, L'Udinese in questo momento è terz'ultima, ma secondo me Cannavaro la porterà in salvo, perché la partita è stata rivelatrice e si può parlare veramente di attesa finita per vedere un simile monumento del nostro calcio da allenare in Serie A.
E a proposito di monumenti, il nostro extra di questa settimana è dedicato a uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi.
Rafa Nadal 2 settimane fa aveva perso male da De Minaur, che è uno vero, e si era detto: ok, quando il gioco si fa duro, Nadal non è più in grado di competere ad alti livelli. 2 settimane dopo ha ritrovato De Minaur, l'ha battuto in 2 set, dimostrando che il cuore di un campione non va mai sottovalutato. Diceva Rudy Tomjanovic, vice allenatore degli Houston Rockets, riferendosi ad Hakeem Olajuwon dopo una grande rimonta, perché se Nadal gioca è un campione che non accetta di non competere. Quando lui non si sente competitivo, non partecipa. Io amo profondamente questi campioni, sono stati e continuano a essere la gioia del mio raccontare lo sport. Nadal è già andato molto oltre l'infinito, ma come minimo fino alle Olimpiadi, che si giocheranno sulla terra battuta della Roland Garros, il suo terreno, lui continuerà e invito tutti a godercelo fino all'ultima goccia, perché nobilita lo sport e il nostro amore per lo sport.
Per la gioia di noi calciofili si apre una settimana importante, ci sono le semifinali europee, un 1° maggio lavorativo per Borussia e PSG e poi le tre italiane tra Europa League e Conference. E in più comincia anche il Giro d'Italia. Tutti spunti di cui parleremo sicuramente la prossima settimana, quindi un arrivederci e risentirci da Andrea Nuzzi, Giuseppe Berrelli e Paolo Condò. Ciao a tutti.
Buon divertimento. Ciao ciao.